Non è mai semplice, è sempre difficile, diciamo, contenere l'emozione quando si cantano certi inni. L'aver cantato "Parla o Dio", sapendo che poi ero io a portare un pensiero, ha inculcato un certo timore. E ho sorriso perché Giacomo, nella sua preghiera, senza saperlo, ha anche anticipato il contenuto del messaggio di questa mattina. Volevo invitarvi ad aprire la parola del Signore nel Vangelo di Matteo, il capitolo 27. Leggeremo i versetti da 38 a 45, sarà la nostra prima lettura. E verso la fine degli appunti che stavo scrivendo per il messaggio che di fatto porterò a voi questa mattina, stavo pensando a quale titolo mettere. Il Signore ha messo sul mio cuore una certa metafora. La meditazione che condividerò con voi questa mattina ha questo titolo: al suono della campanella. Noi sappiamo come è il suono della campanella, vero? E tra di noi c'è un professore che insegna, quindi ci sono anche maestre. La campanella la conosciamo molto bene. Ha un suono acuto, improvviso, a volte spaventa quando non si guarda l'orario. Ed è un suono udibile chiaramente da tutti, indistintamente. La campanella ci ricorda le nostre esperienze a scuola, può ricordare due episodi contrastanti tra loro. Ci ricorda il momento in cui il professore, l'insegnante, interroga, decide di interrogare la fila dove tu sei seduto e comincia dall'altra estremità, quando tu sei all'altra. Allora c'è una fila di cinque compagni. Primo, secondo, terzo, tu sei il quinto e la tua speranza qual è, visto che non sei preparatissimo per l'interrogazione? Sperare che la campanella suoni prima. Il problema: sei in prima fila, non hai un orologio a portata di mano, il professore è dritto davanti a te, quindi guardare il cellulare non è certamente una buona situazione. E quindi cosa fai in quel momento? Vivi quell'attimo di tensione molto forte e tu per quel tempo tu pensi quando suona la campanella. Poi arriva il quarto compagno, senti improvvisamente la campanella, ecco, i nervi cominciano a distendersi, e si usava a dire da me, non so se ancora adesso, ha salvato dal suono della campanella, e via via correre, la lezione è finita, possiamo andare a casa. Può anche ricordare un momento piacevole come l'intervallo. L'intervallo vorresti che durasse più di un quarto d'ora, anche un'ora intera. In quel momento di svago, di pausa, sei lì tranquillo con i tuoi compagni, ecco improvvisamente ancora quello stesso suono. Ed in quel momento tu hai la reazione opposta, dici: no, adesso ho il tema di italiano, ho due ore intere. Eppure la campanella ha lo stesso suono, non cambia. Cambia la reazione, cambia il contesto che si sta vivendo in quel momento. Perché sto dicendo questo? Perché io vi parlerò di una campanella chiamata morte. Solo che a differenza dell'ambiente scolastico, anche se il Signore ha stabilito un orario preciso, noi non siamo a conoscenza di questo orario, noi non sappiamo quando questa campanella suonerà, e nel caso di noi credenti, se suonerà, perché c'è sempre l'evento del rapimento della Chiesa, in quel caso non è una campanella, è un suono di tromba. Suona per tutti. Se il Signore non dovesse tornare a rapire la sua Chiesa in tempi brevi, noi sappiamo che questa campanella ha un suono per ognuno di noi. Un suono stabilito dal Signore, ma di cui noi non siamo a conoscenza. E io questa mattina vi parlerò di un uomo che si è salvato proprio verso il suono di questa campanella. Ma come introduzione volevo proprio leggere questo brano, in Matteo 27, dal versetto 38. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: oh, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. Ora, l'evangelista Marco Nel suo Vangelo ci mette a conoscenza del fatto che era circa l'ora terza quando crocifissero Gesù. L'ora terza corrispondono alle nostre 9 del mattino. E il versetto 45, appena letto, ci dice che dall'ora sesta si fecero tenebre fino all'ora nona, quindi da mezzogiorno alle 15 pomeridiane. Oltre al dettaglio di non poco conto che l'agonia di Cristo sulla croce, senza sminuire neanche quella precedente, durò 6 ore, noi vediamo che non ci sono solo le sofferenze fisiche del Signore Gesù, ma ci sono tante beffe, tanti insulti che noi possiamo raggruppare in 3 punti principali. Il primo punto, il versetto 40, è una beffa che viene da parte del popolo, della folla potremmo dire, ed è la sua incredulità. Un'incredulità che sfoggia prendendo in prestito proprio una frase che effettivamente il Signore Gesù aveva detto all'inizio del suo ministero. È una frase presa dal Vangelo di Giovanni al capitolo 2. Il Signore Gesù aveva effettivamente detto che avrebbe distrutto il Tempio e in 3 giorni l'avrebbe ricostruito, ma chiaramente il popolo pensava che riguardasse proprio il Tempio di Gerusalemme, quando invece lui parlava del Tempio del suo corpo. Il popolo non l'aveva compreso e pensava che questa fosse la frase più assurda che Gesù avesse detto e quindi la sfoggia proprio nel momento in cui il Signore Gesù sta soffrendo di più. Ah, tu che distruggi il Tempio, parliamone un po', dai. In 3 giorni vuoi ricostruire un Tempio che ha preso decenni di costruzione? Dai, parliamone, perché ora non sei in grado di scendere giù dalla croce? Il secondo e il terzo punto viene direttamente dalle autorità di questo popolo, dai capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Il secondo punto è il disprezzo verso il Figlio di Dio, lo vediamo al versetto 42. Potremmo parafrasarlo così: tu che guarisci tante persone non sei in grado di salvare te stesso? Se sei veramente il Figlio di Dio, perché allora il Padre non ti libera? È un terzo punto. È il disprezzo verso la parola di Dio, versetto 43. Quella frase "si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce" non è una frase messa lì sul momento, è la precisa citazione di un salmo. E questo ha suscitato in me una certa ironia, perché? Perché io sono andato a leggere questo salmo, il salmo 22. Salmo 22, sapete qual è la prima frase? È Dio mio, perché mi hai abbandonato?" È incredibile, le guide del popolo prendono in prestito un verso della scrittura facendo dire l'esatto contrario di quello che dice il Salmo. Quel Salmo stava incontrando un adempimento messianico. E questo mi ha fatto ricordare con che facilità tante volte noi citiamo a sproposito la scrittura quando ci vogliamo giustificare di una condotta non spirituale, vero? Il dettaglio che ci colpisce è il versetto 44. Nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Quindi i 2 ladroni crocifissi rispecchiavano perfettamente l'atteggiamento di questo popolo e dei capi di questo popolo. L'incredulità, disprezzo verso il Figlio di Dio, disprezzo verso la parola di Dio, nel senso anche di rivelazione biblica ovviamente. L'Evangelista Matteo poi sposta l'attenzione direttamente sulle ultime parole del Signore Gesù. Noi dobbiamo vedere un aspetto, dobbiamo vedere proprio questo aspetto, che dal versetto 44 al versetto 45 qualcosa è successo. E dobbiamo quindi andare nel Vangelo di Luca al capitolo 23. Luca capitolo 23, leggeremo proprio gli stessi versetti di Matteo 27, i versetti da 38 a 44. Luca 23, la nostra lettura riparte poi dal versetto 38. Non sono aspetti che contraddicono Matteo, sono aspetti che lo completano. È giusto fare sempre questa precisazione. Dal versetto 38 vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. E guardate il versetto 44. Era circa l'ora sesta, quindi il momento in cui è successo tutto questo. Era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Io per decenni ho sempre pensato che la conversione di questo ladrone fosse proprio uno schiocco di dita, no? E invece vedendo un po' gli orari, mi sono reso conto che sì, il Signore Gesù è stato crocifisso alle 9 del mattino e da mezzogiorno alle 15 si sono fatte tenebre. Ma dalle 9 a mezzogiorno cosa è successo? Certamente Dio può salvare, può illuminare in un attimo. Non voglio di certo sminuire l'azione di Dio, guai a me se lo faccio. Però al tempo stesso non posso fare a meno di notare che questo ladrone 3 ore di tempo le ha avute. E queste 3 ore hanno portato frutto. È interessante perché ora c'è un solo ladrone a insultare Gesù. E il primo ladrone mantiene esattamente la stessa linea che abbiamo visto in Matteo 27. Persiste nella propria incredulità. Ma non così esplicitamente, ma tra le righe, quel salva te stesso e noi, sembra più voler dire, ecco, adesso tu scendi dalla croce perché devi salvare me. Perché questa pena è troppo grande per me, io non la merito. Sembra un po' di sentire anche le parole di Caino, no? Dopo che è stato giudicato da Dio per aver ucciso suo fratello Abele, questa pena è troppo grande per me. E cosa vediamo invece? Il secondo ladrone fa dietro front, completamente. Al versetto 40 lo rimprovera, nel versetto 41 vediamo in lui maturato il senso della giustizia e nel versetto 42 si rivolge personalmente al Signore Gesù. E nel versetto 43 il Signore Gesù avvalora la sua salvezza. In queste poche parole di questo ladrone noi vediamo che è maturata in lui una certa consapevolezza. Io personalmente ho individuato ben 7 tappe fondamentali. Non sappiamo se tutte queste 7 tappe siano state realizzate fino in fondo in quest'uomo. Sappiamo che le abbiamo realizzate noi. Sappiamo che abbiamo maturato questa convinzione alla luce anche di questa straordinaria confessione che noi vediamo da parte di quest'uomo. Vediamo quali sono queste tappe, quali sono le tappe di questo percorso che questo malfattore ha realizzato. La prima tappa è la condanna del vecchio uomo. Guardiamo attentamente la prima frase del versetto 40. Non hai nemmeno timore di Dio. Abbiamo iniziato leggendo Matteo 27. Entrambi i ladroni disprezzavano il figlio di Dio, disprezzavano la sua rivelazione, erano increduli. Ma adesso questo ladrone è passato al rimprovero. Esattamente l'esatto contrario. È come se stesse rimproverando proprio tutto ciò che rappresentava il suo passato in quel momento. Ecco perché dico la condanna del vecchio uomo, la condanna di una vita spesa tenendo il Signore lontano. E in questo contesto la parola nemmeno assume una connotazione molto diversa, ma è possibile che tu non abbia il minimo briciolo di consapevolezza, di dignità. Non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Probabilmente quest'uomo non aveva mai nominato timore di Dio, non aveva mai detto queste parole. E quando ho realizzato, quando leggevo non hai nemmeno timore di Dio, mi sono ricordato che una di quelle colonne portanti con cui Salomone scrive, è una di quelle colonne portanti su cui si poggia la sapienza di Dio. Mi sono ricordato le parole di Proverbi 2, figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Ecco quello che ha fatto quest'uomo in queste 3 ore. Ha prestato orecchio, ha inclinato il suo cuore. Era crocifisso, non aveva una Bibbia davanti, non aveva un rotolo della legge. Lui era inchiodato, ma l'azione dello Spirito Santo non era affatto inchiodata, perché soltanto lo Spirito Santo può convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. Passiamo ora alla seconda tappa, che troviamo sempre nel versetto 40. Tu che ti trovi nel medesimo supplizio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio del Signore Gesù, è possibile che tu non abbia riflettuto minimamente non solo sulla tua situazione, ma anche sulla situazione di quest'uomo straordinario che abbiamo, quest'uomo che si trova in mezzo a noi. Questa è la seconda tappa, il riconoscere che Cristo Gesù si è identificato perfettamente nella situazione peccaminosa dell'uomo. Dio si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi e ha preso la nostra condanna. Allora noi vediamo la consapevolezza di una vita sprecata, una vita persa perché non si è cercato il volto di Dio. Vediamo Dio fattosi carne, che prende un corpo come il nostro e che prende la nostra condanna. E qual è la terza tappa? È quella logica, è la confessione di peccato. E dobbiamo andare al versetto 41. Per noi è giusto. Non dice per te sì e per me un po' meno, perché adesso ho capito, sono più furbo di te adesso. No, per noi è giusto. Non ha detto toglimi da questa croce. Gli è maturato il senso della giustizia. Il ragionamento di quest'uomo è stato: faccio parte di una società. Una società è governata da determinate leggi. E la legge mi fa conoscere determinati tipi di reati per i quali è prevista una pena, una condanna. Io ho commesso questo reato, prendo la pena che mi merito. Non ha detto toglimi da questa croce, ha detto me lo merito. La quarta tappa è l'ultima frase del versetto 41. Costui non ha fatto nulla di male. La quarta tappa è la confessione dell'innocenza di Cristo. E quanti non credenti lo sanno? Quanti non credenti a cui rivolgiamo il messaggio del Vangelo sanno benissimo che Gesù è morto su quella croce ingiustamente e lo dicono palesemente anche. Ma nelle parole di quest'uomo risuonano in un modo incredibile le parole di Isaia 53. Ha realizzato perfettamente che quest'uomo nel silenzio ha preso la nostra condanna, maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la bocca. E il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. La condanna del vecchio uomo, la consapevolezza che Cristo si è identificato nella nostra situazione, la confessione di peccato, la confessione dell'innocenza di Cristo. E adesso il quinto punto, la preghiera. Come si può pensare di ottenere la salvezza senza rivolgersi direttamente all'autore di questa salvezza? Diceva Gesù, ha rimproverato l'altro malfattore, ha riconosciuto di ricevere una degna condanna, se non ricordo male così che lo traduce la Luzzi, e adesso dice Gesù, solo tu puoi fare questo. E dice, per riprendere la preghiera del fratello Giacomo, ricordati di me. Ecco il sesto punto. Ecco la richiesta di salvezza, una richiesta di misericordia, una richiesta di grazia. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E qui arriva l'ultima tappa. Gesù Cristo viene riconosciuto come re dei re, come il Signore dei signori. Quest'uomo ha realizzato perfettamente le tappe che diversi anni dopo l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani avrebbe spiegato. Con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, con il cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questa è la confessione che ha fatto. Quell'iscrizione sulla testa di Gesù dava fastidio a chiunque, tranne a quest'uomo, perché per quest'uomo il re dei giudei non era un titolo onorifico, era un messaggio di verità. Quest'uomo aveva l'opera di convinzione dello Spirito Santo e aveva quella scritta. Probabilmente faceva una grande fatica anche a vederla, perché con i dolori della crocifissione girare il capo era sicuramente qualcosa di terribile. Ma quella scritta c'era, ha parlato il suo cuore, capisce che sta parlando di un regno. E di quale regno sta parlando? Dobbiamo leggere semplicemente il versetto 43. Gesù gli dice: io ti dico in verità, guardiamo il contenuto di questo messaggio, che oggi, nel senso quando i nostri occhi si chiuderanno definitivamente su questa terra, e quindi di qui a breve, in pochissimo tempo, tu sarai con me. Gesù si fa garante della sua propria comunione con quest'uomo in paradiso. Ed ecco la novità. Non c'è scritto tu sarai con me nel soggiorno dei morti, non c'è scritto tu sarai con me nel seno di Abramo, perché quello era il posto delle anime convertite fino a quel momento, sarai con me in paradiso. E l'apostolo Paolo, che crede anche lui a questa rivelazione, dice: preferisco partire dal corpo e non andare nel seno di Abramo, ma abitare col Signore. Ecco quello che il Signore Gesù ha fatto con la sua morte. Tu sarai con me. E volevo leggere in conclusione un ultimo versetto, in Colossesi al capitolo 1, versetto 13. Colossesi 1, i versetti 13-14. Non sono versetti difficili, ma sono versetti che ci fanno tremare. Perché? Perché il tempo verbale qui è al passato, non è al futuro. Colossesi capitolo 1, versetti 13-14. L'apostolo Paolo qui riassume quello che Cristo ha fatto, quello che la Divina Trinità ha compiuto in modo perfetto. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Noi siamo già cittadini di questo regno. Questa è un'ambasciata. Quello che stiamo facendo adesso è solo un'ambasciata, è qualcosa di temporaneo. Allora, per riprendere le metafore con cui ho iniziato, noi dobbiamo ammettere che noi come credenti siamo sottoposti a una scuola. Ci sono tanti banchi di prova, ci sono tanti test, tanti compiti in classe, che il Signore permette comunque. Il Signore permette perché l'obiettivo è quello di far maturare in noi un carattere spirituale, un carattere adatto al regno di cui facciamo parte. E dobbiamo ammettere che questi test tante volte un po' ci scoraggiano, non siamo supereroi, dobbiamo ammetterlo. Un po' ci buttano giù. Quindi quando arriva il suono di quella campanella, noi sappiamo cosa c'è dopo. Non siamo scampati a un'interrogazione in cui non eravamo veramente molto preparati, ma quella campanella rappresenta per noi l'inizio dell'eternità. Dell'eternità con Dio. Nessuno ci strapperà mai da quel regno meraviglioso. Ma se invece questa non è la tua posizione, in questo mondo stai vivendo un periodo di intervallo, perché la vita su questa terra è breve. Anche se l'uomo comune lo pensa quando, per esempio, vede morire un giovane di 20 anni e dice: è vero che la vita è breve. Stai vivendo un intervallo, ti stai anche trovando bene, ma quando quella campanella suonerà, sarà l'inizio della fine. Sarai condannato allo stagno di fuoco di zolfo. Spererai che venga un momento in cui da lì uscirai, invece non uscirai mai più. Allora forse bisogna prepararsi al suono di questa campanella. Ed è un suono acuto, udibile. Quella campanella, per un figlio di Dio, rappresenta l'inizio di una gioia che le nostre parole non possono descrivere. Allora forse è il caso di prepararsi, perché questa campanella prima o poi suonerà. Non è detto neanche che suoni collettivamente. Suona individualmente per ognuno di noi, c'è un tempo stabilito. Ma questa campanella è l'inizio di una gioia smisurata, una gioia che noi continuiamo a celebrare quest'oggi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.